Hey, we haven't even pulled away from the drive-thru and you're already digging in the McDonald's bag.
Aw, babe, just a few.
All right, I guess I can't blame you. Pass me some, too.
The smells too good to get it all the way home meal. There's a meal for every moment at McDonald's.
And now your favorite spicy chicken McNuggets are back. Get a 6-piece, spicy or classic, for just $2. Only at McDonald's. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
Prima di lasciarvi all'ascolto della puntata ci teniamo a sottolineare una cosa. Quello che state per ascoltare lo abbiamo registrato diversi giorni prima rispetto all'uscita della puntata sulle piattaforme di distribuzione. E come spesso e volentieri accade, questo significa che specialmente su questi argomenti che sono molto caldi e molto sentiti, le cose si evolvano a una velocità abbastanza sostenuta. Ecco perché alcune delle cose che state per ascoltare in realtà risulteranno già vecchie e superate e alcune situazioni si sono già evolute. Nel 2013 una piccola software house polacca con sede a Varsavia ha annunciato di essere a lavoro su un titolo che diversi anni dopo avrebbe catalizzato l'attenzione su di sé. Il momento è finalmente arrivato, anche se purtroppo non è andato tutto esattamente secondo i piani. Benvenuti a un'altra puntata del Triangolo Nerdangolo. Come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli, speravamo di poter concludere in positivo quest'anno invece.
Stiamo ovviamente parlando di Cyberpunk, questo evento incredibile che sta catalizzando l'attenzione di tutta la stampa del mondo dal punto di vista videoludico e che continua a far parlare di sé perché sta attraversando veramente dei momenti complessi, veramente veramente difficili.
È Cyberpunk 2007.
mamma mia. Madonna. Mamma mia. Io onestamente non credevo che questo argomento sarebbe stato così complesso da trattare. Sapevo che sarebbe stato una, tra virgolette, una responsabilità, se vogliamo gonfiare il termine in questo senso, dare la propria opinione, la nostra opinione nei confronti di questo titolo in maniera così aperta, ma sinceramente non pensavo che sarebbe stato così complesso. Purtroppo non abbiamo avuto così tanto tempo da poterci dedicare per sbilanciarci in quelle che possono essere delle nostre opinioni sul gioco di per sé, quindi probabilmente cercheremo di focalizzarci un po' di più su quello che è stato il caso Cyberpunk. Ovviamente sarà impossibile evitare di sbilanciarci di nuovo in queste considerazioni personali, nonostante le poche ore di gioco. Ma come sempre cercheremo di essere più trasparenti possibili e darvi un po' quello che è il nostro punto di vista legato a quelle che sono le prime impressioni che il gioco ci sta trasmettendo.
Ma perché allora ci ritroviamo qui stasera con queste voci moge moge a parlare di Cyberpunk? Probabilmente chi è già avanti un po' nella discussione videoludica avrà già capito. Purtroppo ci sono dei grossi problemi e il gioco risulta
rotto.
Ecco, esatto. Quindi purtroppo la proposta che si erano fatti da soli, tra virgolette, di uscire su nuove piattaforme contemporaneamente, forse è stato un passo troppo lungo persino per questi, come si possono chiamare, cavalieri dei videogiochi, perché alla fine CD Projekt Red è sempre stata quella, no? Del noi siamo per i videogiocatori.
Beh, finora l'hanno sempre dimostrato. Diciamo che questa volta, secondo me, è successo qualcosa da un punto di vista di quanto era succoso questo frutto. Cercate di starmi dietro con i concetti. Diciamo che l'idea di farsi scappare un'occasione del genere, di poter distribuire questo prodotto su tutta la base installata di console mondiale, che era un numero indescrivibile da un punto di vista di console della old gen a questo punto, era un rischio veramente troppo pesante da correre e quindi si è cercato di puntare in questa direzione. Cyberpunk è diventato un evento mediatico, ragazzi, sotto diversi punti di vista. Poi sarà probabilmente temporaneo, un fuoco di paglia, lo vedremo nei prossimi mesi. Però questo titolo che vuole portarci all'interno di questo futuro distopico, Cyberpunk, in un certo senso ha catalizzato di nuovo l'attenzione su di sé, coinvolgendo anche chi del videogioco di per sé non era proprio interessato.
Ma tutto questo è successo solo e solamente per colpa di sto hype che la gente ha per un titolo. Io non capisco veramente come sia possibile raggiungere un livello mediatico così alto e poi non raggiungere gli obiettivi minimi. Perché sì, da una parte c'è stata la campagna pubblicitaria aggressiva che ha fomentato questo desiderio di giocare, ma dall'altra parte anche l'utenza, ragazzi, relax, mamma mia, sembra veramente che ogni volta che succede qualcosa vi ammazzino un figlio, che cavolo, un po' di relax. Io però sono veramente, veramente incazzato. Io non so voi come fate a essere così tranquilli, ma io un gioco del genere, giocarlo come lo sto giocando io, sto soffrendo dentro ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, perché non può essere pieno di bug, non mi può crashare ogni 3x2, succedono delle cose mai viste, ma proprio mai viste.
Voglio far sapere a tutti gli ascoltatori che abbiamo proposto Ale, abbiamo candidato Ale per la medaglia al valore per aver giocato 25 ore su Xbox One liscia Cyberpunk 2077. Ha una media di quanto? 15 frame, Ale?
Ma 15, a 12 anche alle volte. Tu devi solo immaginare che se io col personaggio faccio 10 metri di corsa, mi fermo davanti a un NPC, l'NPC non ha viso. Cioè, è un completo cubo alla Minecraft. Ma Minecraft è più dettagliato. È una cosa impensabile. Ma poi il bug senza senso. Oggi sono diventato immortale. Le persone che assumono la famosa T-form.
Sì, la T-pose, quando sono in modello praticamente.
In una missione ho scavalcato una finestra, mi sono trovato a 1,5 km di distanza dall'obiettivo. Sono cose che non mi capacito.
C'è da dire una cosa, che in questi giorni ovviamente si sta parlando a profusione di CD Projekt Red, che comunque l'ha fatta sporca, che comunque non voleva, non aveva interesse. Se poi, voglio dire, le supposizioni e le relazioni in questi momenti si sprecano. Come quando successe l'evento di No Man's Sky, cioè Sean Murray ha dovuto stare lì a sostenere durante delle interviste: no, ma ci sarà il multiplayer, ma poi ovviamente i leoni da tastiera anche in quel caso non sono mancati, fino ad arrivare a minacciarlo di morte, insomma le solite cose che contraddistinguono la community dei videogiocatori.
Però ci potevi giocare.
Sì, ci potevi giocare, però se tu compravi un gioco perché c'era il multiplayer, compravi un gioco che in realtà non aveva il multiplayer. Ora, Cyberpunk è innegabile che abbia una serie di problemi tecnici incredibili. Il problema qual è? È che si sta facendo, secondo me, dal mio punto di vista, confusione su quelli che sono i problemi tecnici che un videogioco ha normalmente con quelli che sono i problemi tecnici che ha un videogioco come Cyberpunk, e si stanno mischiando queste due cose, quindi finisce tutto nel calderone del fatto che Cyberpunk è un gioco di merda. E invece non è così.
Ti voglio subito interrompere. Io ti sto parlando della mia esperienza da fruitore del titolo su Xbox prima edizione, diciamo quella FAT, è lo stesso per tutti gli utenti di PS4, che io voglio andare a vedere i dati alla mano, secondo me sono il 40-50% di quelli che hanno comprato Cyberpunk.
No, hanno dichiarato che il 60% dei giocatori l'ha comprato su PC. Ora, ma fosse anche l'1%,
sì, ma noi stiamo parlando anche di tutti gli altri. Tu non puoi trattare così veramente i possessori di queste console, perché è veramente un gioco quasi ingiocabile. E io non sto dicendo, perché se sono andato avanti 20-25 ore a giocarci, vuol dire che il gioco mi sta piacendo, ma è una tortura, è una completa tortura.
Ma il gioco indubbiamente è bello, però appunto anche io volevo interromperti, Lu, perché sinceramente c'è una distinzione subito da fare. Allora, state giocando su PC o console di nuova generazione? State giocando a un gioco che non è quello uscito per PS4 e Xbox One. Allora, io quando si cominciò a fare, diciamo, come dire, review bombing, cominciarono le lamentele e quant'altro, anche io feci lo stesso ragionamento che stava facendo Luca. Cioè, cavolo, però come al solito vedrai che è l'esagerazione dell'utenza, che si aspettava il gioco del miracolo, invece non è così. No, raga, andatevi a vedere i video di come gira sulle console lisce, è spaventoso. Cioè, una roba così, ma sembra Nintendo Switch il peggio porting ottimizzato malissimo. È inaccettabile.
Ma indubbiamente, infatti io non volevo difendere la questione, non voglio difendere CD Projekt Red, che attenzione, anche in questo caso ci sarebbe da aprire il vaso di Pandora, perché si sta facendo come sempre, si sta generalizzando, quando in realtà gli sviluppatori in realtà poco ne possono, se poi chi è l'addetto al marketing si è preoccupato di distribuire cautelativamente solo le copie PC per fare le review, eccetera eccetera. Però diciamo che come sempre spesso e volentieri accade, secondo me la colpa non è da ricercare in un'unica entità, ma attenzione anche a chi ha fatto le review, perché non sempre nelle review vi scrivevano 9 ma recensita copia per PC. Sono stati in pochi quelli che ve l'hanno detto. Quindi è ovvio che io l'ho comprato su Serie X e l'ho comprato un po' a cuor leggero, nel senso che sapevo di avere le spalle coperte, tra virgolette, dalla potenza dell'Xbox e mai più mi sarei aspettato delle problematiche tecniche. Ora, chi invece giustamente l'ha comprato per PlayStation 4 si aspettava di avere un gioco non rotto, ma un gioco funzionante. Il punto qual è? È che, di nuovo, non si può puntare il dito contro CD Projekt Red. Se è arrivato a un certo punto, quando queste persone, loro per primi, hanno ammesso: scusate, abbiamo sbagliato, fatevi fare il reso perché il gioco non è come dovrebbe essere, speriamo di potervi consegnare un gioco fatto e finito in futuro e speriamo di poter riguadagnare la vostra fiducia, arriva Sony e si mette di traverso e ti dice: no, io il gioco non te lo rimborso perché per me il gioco funziona, il gioco fa tutto quello che doveva fare e vediamo le patch che arriveranno, perché Sony ha questa politica. Quindi ora la situazione è questa, capite che arriva un certo punto in cui non si può solo catalizzare la colpa su un'unica entità. Sicuramente c'è della colpevolezza da parte di CD Projekt Red, dove tra virgolette adesso stanno uscendo di tutto e di più, si dice: ah no, ma è colpa dello sviluppatore, è colpa del marketing, è colpa del publisher, è colpa di questo, è colpa di quello. Ragazzi, io sinceramente, e chiudo, io sinceramente non credo che un'azienda, una software house che sono mille anime come CD Projekt Red meriti la gogna che sta vivendo in questo momento. Il gioco ha dei problemi, punto. Il problema è che, come diceva Ale, sicuramente anche l'utenza ha avuto la sua colpa, io ci aggiungo, anche la stampa specializzata ha avuto la sua colpa, anche l'utenza, diciamo gli utenti, gli acquirenti hanno avuto la loro colpa, insomma, non è sempre colpa di tutti in un certo senso.
Ma scusa, ma che colpa ha un utente? Io, cioè, non capisco, a parte quello che va a insultare, che quelli non li voglio neanche considerare proprio nella mia mente, quel tipo di persona lì, ma l'utente che colpa può averne? È chiaramente colpa di chi pubblica il gioco. È chiaro che poi, quando gli vanno a fare le minacce di morte, è una roba che è orribile, non si dovrebbe vedere mai, è aberrante. Però è anche vero che, cavolo, gli utenti non hanno mai deciso quando veniva rilasciato un gioco, siamo d'accordo su questo? Cioè, se tu sai che hai bisogno di più tempo per lavorare su una cosa, ma pigliati più tempo, ma fin dall'inizio, è inutile che poi ogni mese me lo rimandi di 2 mesi. Cioè, scusami, che senso ha? A un certo punto mi dici: guarda, non ce l'abbiamo fatta, come è successo con The Last Guardian, non ce l'abbiamo fatta, uscirà quando uscirà sto gioco, se uscirà, punto. A un certo punto non è che ti rimane molto da fare. Poi a me fa arrabbiare, posso dire una cosa, ragazzi? A me fa incazzare chi adesso si è messo a dire sui social e quant'altro: è perché voi del day one siete la peggiorazza, siete quelli che rovinano i videogiochi. Magari queste sono le stesse persone che dicono che il Game Pass rovina il mercato. Se i giochi non li vado a comprare io al day one a 70 euro, a 80 euro, ma quando sopravvivono le industrie? L'industria del videogioco quando sopravvive? Grazie a te che lo prendi 10 euro dopo 3 anni dall'uscita? No, caro, non funziona così. Cerchiamo anche di ragionare in maniera un minimo lucida. È chiaro che quando si dà fiducia a qualcuno gli si dice: ok, guarda, io lo voglio giocare appena uscito, ti pago la cifra piena, però mi aspetto un prodotto che quantomeno sia fruibile. Non stiamo parlando di problemini. Quelli di The Witcher 3 al lancio erano problemini rispetto a quelli che sta avendo Cyberpunk adesso.
Sì, ma hai perfettamente ragione, cioè il tuo discorso fila in tutto e per tutto. In questo caso l'utenza, almeno quella di PS4 e Xbox One, che colpa ne ha? Ha l'unica colpa veramente di averlo comprato il day one, ma non per un discorso di hype, ok, ma perché non è un gioco, cioè avrebbero dovuto dire: ragazzi, ci serve ancora tempo per queste due piattaforme, aspettate un mese, 2 mesi e compratelo, oppure non fatelo proprio uscire. Mi fa veramente storcere il naso, perché tu hai iniziato a sviluppare il gioco appunto nel 2013, a cavallo addirittura tra PlayStation 3 e PlayStation 4, e non sei riuscito a ottimizzare anche un po' meglio la versione per queste console? a sto punto escludi completamente tutta la vecchia generazione e fallo uscire solo su quella nuova. Fai più bella figura tu, e come ha detto Lorenzo, l'hai già posticipato 3 volte. Chi se ne frega, prenditi il tuo tempo, posticipano una quarta. Hai avuto problemi col Covid, hai avuto problemi di sviluppo, ci sono stati dei problemi nell'organico, prenditi il tuo tempo. Cioè, da quel punto di vista veramente dovevano fregarsene di quello che l'utenza pensava se ci fosse stato un altro rinvio, anche se molti già al secondo, se non sbaglio, avevano tolto addirittura il pre-order. Chi se ne frega, ma a costo anche di perdere pre-order, ma fai uscire un gioco completo e fruibile per tutti.
Ragazzi, però non sto dicendo che l'utenza ha una colpa al 100% nei confronti di questa cosa. L'utenza ha la solita colpa che ha nei confronti di quando succedono questi tipi di eventi, come è stato detto, l'utenza che attacca i filantropi del Day One, l'utenza che attacca la software house. E poi oltretutto non ci dimentichiamo una cosa, non ci dimentichiamo che non funziona tutto come uno si immagina, perché ci sono un sacco di cose che a livello di azienda, una software house come CD Projekt Red, non è facile dire rimandalo il gioco, perché tu lo rimandi adesso dopo che l'hai già rimandato 3 volte e hai avuto, tra virgolette, la fortuna di farlo uscire in una finestra temporale in cui la concorrenza di fatto era pressoché inesistente, perché te la dovevi giocare con i titoli che si reiterano nel tempo come Valhalla, COD e Watch Dogs, e allora hai avuto la tua finestra di opportunità. Ma se tu questo gioco lo rimandavi ancora, un progetto del genere che a te CD Projekt Red e a Bandai Namco, che c'è stata dietro sicuramente, è costato una fortuna, perché ripeto, non stiamo parlando di EA, non stiamo parlando di Ubisoft, stiamo parlando di una software house di 1000 anime, ragazzi. Quindi se una software house del genere è arrivata a pubblicare un gioco così, ma siamo sicuri veramente che non ci sia qualcos'altro dietro, che non ci sia qualcun altro dietro che ha spinto nonostante tutto? Allora, io la butto lì, dico che quando c'è stato il caso di Anthem non si è incazzato nessuno, l'hanno tacciato con la solita battuta, ah vabbè, tanto c'era EA dietro, si sapeva, costava comunque 70 euro ed è stato tacciato di essere un gioco di merda, tanti cari saluti. Qua sta venendo fuori una guerra incredibile, che secondo me, dal mio punto di vista, è una cosa che va analizzata un po' di più, soprattutto, e poi chiudo, perché stiamo parlando della software house che ha fatto poche cose nella sua carriera, ma le ha fatte discretamente bene, non ultimo The Witcher 3, che ha vinto tutti i premi di questo mondo. Ed è la stessa software house che quando è uscito The Witcher 3 è stata l'unica ad andare controcorrente e dire: signori, tutti i DLC sono gratis, non l'ha mai fatto nessuno. Quindi capite che arriva un certo momento in cui, comunque, per tornare a quello che diceva Lorenzo, io, cliente, ti do fiducia cieca. È ovvio che se poi mi trovo davanti a un prodotto rotto, mi dispiace, mi incazzo, ma la parte lucida di me consumatore vorrebbe anche vedere, capire perché, cos'è successo dietro, cosa c'è dietro tutto questo. Quindi dire colpa di CD Projekt Red è un po' troppo facile, questo è il succo del mio discorso.
Ok, però io in quel momento adesso io ho un gioco rotto. Cioè, perché non dovrei incazzarmi da quel punto di vista? Io ho un gioco rotto. È quello che dici tu della finestra di lancio. Loro l'hanno posticipato 3 volte, ma tra questi posticipi io ci gioco veramente qualsiasi cosa. Non vuoi che abbiano pensato alla next gen, quindi provare a buttare il titolo sulla nuova generazione e fare il botto? Perché se lo facevi uscire ad aprile o a maggio, giugno, non c'era la next gen, ti potevi concentrare benissimo sulle console attuali e poi con tutta calma lo facevi uscire magari nel 2021 per la next gen, tutto ottimizzato, perfetto. Quindi anche lì bisogna capire cosa è successo dietro, per carità, tutto, l'utenza è cancerogena, lo sappiamo, va bene. Però ragazzi, cioè, a me non mi è mai successo una roba del genere, io ho un gioco rotto. Cosa faccio? Cosa ne devo fare? A chi devo chiedere? Con chi mi devo lamentare? Io se vado a comprare una qualsiasi cosa e non mi funziona, io la riporto indietro e dico: non funziona, datemene un'altra. Qua purtroppo non si può fare.
Qua se torni indietro e te danno un'altra non funziona uguale, quello è il problema. Non è che dico è solo colpa di CD Projekt Red, ma io da consumatore posso farmi tutte le speculazioni che voglio nella mia testa, no? E dire chissà cos'è successo dietro le quinte del gioco, della produzione, dello sviluppo. Però poi alla fine da consumatore voglio dire, a me arriva il gioco, come dice Ale, rotto. quello è il grosso problema. Adesso la gente si ritrova a non poter giocare il gioco. Ma stiamo parlando, ragazzi, di una gravità veramente, veramente invalidante. Bug, glitch, cali di frame, ma pesantissimi. Il gioco, ho visto il video di Digital Foundry dove il gioco gira a 15 frame per secondo. Cioè, ragazzi, qui siamo tornati al punto quasi di No Man's Sky, come era successo a me, che non avevo l'iperguida e non potevo saltare da una galassia all'altra. Il gioco era rotto e io a No Man's Sky non ho potuto giocarci. Questo è il livello di Cyberpunk su console base. Poi, se la gente in questo momento si sta incazzando, e anche magari più del dovuto, è perché comunque il gioco è sentito. È chiaro che è bello il gioco, è chiaro che ci vorremmo tutti giocare bene. Il problema è che, buon secondo me, non so le statistiche, ma un buon 60% dei giocatori in questo momento sta imprecando davanti alla console.
Ma indubbiamente l'utente ha il diritto di incazzarsi, non sto dicendo questo. Però sto dicendo che si sta puntando il dito non proprio contro le persone giuste. Perché se io compro il gioco su piattaforma PlayStation, ok? Io mi interfaccio con PlayStation, io non mi interfaccio con CD Projekt Red. Nel momento in cui il gioco è guasto, certo che dico, guarda questi che hanno pubblicato un gioco guasto. Ma in mezzo cosa c'è stato? Cioè, per me l'interfaccia è la PlayStation, è la Sony. Io ti dico, guarda Sony, mi hai venduto, perché i soldi li avete dati a Sony voi, non li avete dati a CD Projekt Red. Guarda che mi hai venduto un gioco rotto. Allora, partiamo dall'assunto che questo gioco, considerazioni personale come tutto quello che è stato detto finora, non doveva uscire su console old gen. Punto. Non è un gioco che doveva uscire su console old gen, perché era un progetto troppo titanico, ragazzi, perché io ci sto giocando su Serie X e vi posso garantire che nonostante non sia niente di nuovo rispetto a quello che abbiamo visto, nonostante non sia il nuovo Zelda, nonostante non sia un gioco che introduce delle meccaniche spacca cervello, è un open world come quelli che siamo abituati a vedere, è un GDR come quelli che siamo abituati a vedere, ma è fatto bene, è fatto con delle ambizioni superiori, no? Con l'idea di dire, ok, mettiamo un cappello e chiudiamo il cerchio a tutto il mondo degli open world e il mondo di GDR. Il level design di Night City è incredibile, la trama è ben fatta, il doppiaggio è stratosferico, ok? È un gioco che ti invoglia a essere giocato, il senso di libertà è palpabile, è qualcosa che sì, abbiamo già visto, ma è qualcosa che abbiamo già visto che è fatto bene. Il problema è che è talmente grande, è talmente imponente, che anche quando sarà fissato sulle console di attuale generazione, sarà comunque un gioco brutto su quelle console. Bisogna mettersi l'anima in pace e rendersi conto che determinati progetti a quel tipo di potenza non possono essere fatti. Questa è la teoria della coperta corta.
Ma infatti lo hanno ammesso anche loro, proprio candidamente hanno detto, non aspettatevi che dopo le patch, adesso chiaramente parafraso un filo, non aspettatevi che dopo le patch su console base comunque il gioco giri come su console next gen. Siamo realistici, come dice Luca.
È un sticazzi? Lo vogliamo aggiungere? Posso avere il diritto di giocarlo anche con una grafica mediocre o scadente, ma che sia sano e non mi vada in crash almeno 3 volte in 2 ore di sessione di gioco? Non voglio i 4K che mi pompino al massimo la grafica, cioè io chiedo solamente che mi sia patchato il gioco in modo che sia fruibile senza problemi di gioco, basta. Poi anche GTA, ragazzi, era un progetto enorme.
Ma indubbiamente, come abbiamo visto, GTA girava bene anche su 360 e su Play 3, ma sono due approcci, due concetti di gioco veramente differenti. Perché la stratificazione che c'è qui, la multipossibilità che puoi avere nel fare le missioni, è totalmente diversa rispetto a quello che potevi avere in un GTA. Il GTA anche lui ha avuto i suoi problemi, però quando poi si parlava di portare un GTA su PC, voleva dire, vabbè, alzo un po', che è arrivato tra l'altro un anno dopo, se vi ricordate, dal settembre a settembre, ci ha messo un anno ad arrivare. Si trattava di alzare la grafica. Qua la grafica parte già alta, non è neanche una questione di grafica. Qua è proprio il progetto che era pensato per aprire le porte nei confronti del futuro dei videogiochi. Ma lo sapevamo, se vi ricordate l'avevamo detto in puntata, che comunque Cyberpunk sarebbe stato un progetto che avrebbe ricevuto una miriade di patch. Certo, non pensavamo in questi termini, ma lo avevamo sospettato.
Guarda, dopo tutta questa caterba di critiche che ho sputato, soprattutto su questo titolo, d'altra parte comunque c'è il gioco, che il gioco effettivamente è un gran gioco, quindi io posso anche capire i voti medio-alti, non altissimi, perché secondo me vuole fare troppa roba tutta insieme. Vuole essere un GDR con elementi di shooter alla The Division, vuole essere un Mass Effect sui dialoghi, vuole essere un Watch Dogs con gli hacking, vuole essere un GTA per la vastità della mappa di gioco. Quindi secondo me alle volte il troppo stroppia, quindi magari qualche cosa in meno avrebbe dato qualcosa in più, anche se è una frase brutta.
No, ma ha senso, assolutamente senso come pensiero. Io però credo ad esempio che nonostante si ponga tutti questi grandi obiettivi, riesca a rispettarli quasi tutti, il che è incredibile. E ritorniamo al discorso di prima, se la gente si sta incazzando è perché il gioco è sentito, il gioco è bello, il gioco funziona, cioè funziona, tra virgolette, il gioco funziona se funzionasse, mettiamola così, ecco. E tra l'altro apro anche una parentesi, su Next Gen non è che sia perfetto, ragazzi, perché sembra che, no vabbè, da una parte è a posto, dall'altra, no, allora, su Next Gen comunque avrete dei cali di frame, comunque ci saranno dei bug e dei glitch spesso divertenti, qualche volta invalidanti, perché a me è capitato ad esempio che si bloccasse la main quest e quindi dovessi fare una serie di ciocchi per un'ora.
Sì, vabbè, per ma che sfiga hai, cioè.
No, ma io sempre, anche perché vado lì, faccio le cazzate e ovviamente e poi il gioco ne paga, diciamo, le conseguenze.
Sfiga.
Esatto, sì.
No, beh, comunque diciamo che rispondo solo, sicuramente sono d'accordo con Lorenzo, nel senso che, mi ripeto, il gioco non è nulla di nuovo rispetto a quello che abbiamo visto, ma fa tutto bene, secondo me. E dall'altra parte, invece, quello che diceva Ale, io sono in completo disaccordo. Per la prima volta io credo che abbiamo davanti agli occhi un gioco che è venduto come GDR, cioè Cyberpunk è un gioco di ruolo. E ve lo dice uno che i giochi di ruolo non li ama neanche un po'.
Ma infatti è quello che mi fa strano. Cioè, non riesco a capire veramente il tuo amore per un gioco così, dove veramente ha il mondo di gioco la Ubisoft, è un GDR da Farmoni. E ti
no, perché non è né un gioco alla Ubisoft né un gioco da Farmoni, nel senso che è un GDR dove se devi attraversare una main quest con, diciamo, che è funzionale al gameplay, perché non si tratta di cutscene da vedere che interrompono il gameplay, cioè è tutto organico, è fatto bene, poi hai la possibilità di fare delle cose side di vario genere. La cosa figa è che Night City sembra viva, perché tu quando ti sposti di quartiere in quartiere vieni contattato da gente che ti vuole offrire lavori, gente che ti chiede favori, ne hai di ogni per ogni scelta. E poi ci sono i soliti bachi che conosciamo benissimo, ragazzi, che sono in tutti gli open world del mondo, NPC che si ripetono, gente che fa dialoghi sconclusionati, cioè quello che sta male e parla di cose senza senso. È così, nel senso, non è nulla di nuovo sotto il sole, però ripeto, è un gioco che, se per chiudere il concetto, secondo me invece dice io voglio fare il GDR, e quindi la parte di shooting è molto tra virgolette arcade, la parte di guida è molto arcade, poi c'è tutta la parte che vuoi seguire, se vuoi farti la storia d'amore, se vuoi andare nel bar a ubriacarti, se vuoi andare, ti dà le solite libertà di un open world, ma in un level design e in una storia che cercano di essere coinvolgenti e convincenti, e per me ci sta riuscendo al 100%. Da un punto di vista di giocatore che non ama i GDR e che ci sta giocando e avrà 6, 7, 8 ore alle spalle di gioco, secondo me è riuscito, e secondo me l'ambizione che CD Projekt Red ha messo in questo progetto è sicuramente palpabile. Poi hanno dovuto fare i conti con una serie di difficoltà di vario genere, un po' di marketing, un po' di budget, un po' di potenza di calcolo, ed è venuto fuori quello che è venuto fuori.
Sicuramente tu puoi approcciare il gioco in maniere molto diverse, questo lo riconosco. Puoi fare solo la main quest e quindi fregartene di tutto, o puoi esplorarlo e farmare come pazzi, o veramente perderti. Però io, forse è un mio problema, ma io questa sensazione di libertà assoluta all'interno di Night City non l'ho sentita come l'ho sentita in un GTA.
Ma banalmente esprimo una mia, come dire, ipotesi. Non è che ti sei fatto mettere un po' troppo nei binari dalla trama? Perché è una cosa che sinceramente nelle mie poche ore di gioco ho percepito, nel senso che sì, ci sono le secondarie, però comunque sia c'è un po' più di interesse ad andare avanti nella trama principale. Devo dire però che invece su questa roba qua, io quando apro la mappa in Cyberpunk e vedo tutti quei puntini luminosi, a differenza delle altre volte non mi viene il vomito. Nel senso che se fino a un qualsiasi Assassin's Creed degli ultimi apri la mappa o ti guardi in giro e c'hai 1200 obiettivi e sai che di quei 1200 obiettivi in realtà quelli che ti servono sono due e gli altri sono cazzate, qui invece c'è un po' la voglia di andare a vedere tutto. Quello che cos'è, ma quell'altro che cos'è, come ti dice Luca, entri nel quartiere, ti offrono il lavoro, conosci gente, fai roba, cioè c'è sempre qualcosa di interessante da fare. Quindi secondo me, forse anche guidato un po' da rant dovuto al fatto che stai giocando su liscia, non ti sei goduto, diciamo, questa atmosfera, perché ti posso assicurare che Night City è la cosa più bella del gioco per quanto mi riguarda ora come ora.
Beh, forse non me la sono riuscita a godere anche per il fatto che è impossibile da godersela in questo momento di gioco. Però a prescindere da quello, per non ritornare di nuovo su discorsi già affrontati, forse la mia pecca più grande è l'utilizzo sfrenato dei viaggi rapidi. Ne faccio veramente abuso. Ma perché? Perché non trovo un motivo valido per prendere una macchina e guidare 3-4 km all'interno della città, nonostante, come avete detto, ci sono tantissimi eventi, cioè io di secondarie anche ne ho fatte parecchie ed alcune sono veramente belle, anche perché poi man mano che tu sblocchi aree delle città, sblocchi persone che ti chiamano, non so come abbiano avuto il mio numero, però ti chiamano per offrirti contratti e lavori.
Come call center. Però,
infatti, esatto, però ci sono delle quest che sono veramente solo perdite di tempo, come la ricerca dei taxi. Quella la faccio perché è lì ogni tanto. Ecco, una cosa carina è che quando tu ti trovi in una determinata zona, ti avvertono che in quella zona lì c'è la possibilità di fare anche quella quest. Quindi questa è una cosa simpatica. E soprattutto anche nelle main quest ti danno sempre la possibilità, quando è troppo lunga, nell'interromperla per dare priorità magari ad altro, cosa che in molti giochi, per esempio, questa possibilità viene negata. Però il fatto è, Night City cosa mi offre veramente da potermi perdere completamente nelle sue braccia? Qualche bar, qualche ristorante, sì, night, qualche shop, però poi cosa trovi? Trovi il gruppetto di ricercati, ok, fai il fight, prendi le prove, però poi finisce un po' tutto lì, non lo so, io non da quel punto di vista non riesco a godermi la città.
E per citarci da soli, che amarezza, Ale. Ale è sempre così, Ale è sempre pieno di amarezza, purtroppo li sente molto vicini i videogiochi e quando non vanno bene gli fa male il cuore, è giusto così. Ma guarda, allora, se posso dire una cosa che a me sta dando parecchio fastidio, ma questa è la firma di CD Projekt Red e penso che è una cosa un po' su cui non ci troveremo mai, è l'interfaccia. Allora, sia l'interfaccia in-game la trovo veramente invadente, tanto tanto troppo invadente, perché mi piacerebbe godermi molto di più l'immersione e invece c'ho 8000 informazioni a schermo, e la gestione dei menu, mamma mia, è veramente troppo didascalica, troppo giapponese. Dov'è tutta questa influenza giapponese? Io non capisco, come in The Witcher io in tutto il gioco non ho mai fatto una pozione perché mi stava sulle palle il menu, cioè veramente insopportabile. Ho fatto solo quelle che richiedeva la quest principale e basta. Un minimo anche di leggibilità sui menu, visto che poi devi leggere le statistiche, il tipo d'arma, la rarità, questo, quest'altro. Lo skill tree è enorme, anche lì 1000 statistiche. È sempre un po' troppo confusionario, nonostante poi utilizzi alla fine un'impostazione molto alla Destiny, se vogliamo vederla come inventario.
è infinito lo skill tree, cioè veramente non riesce a capirci nulla dello sviluppo del personaggio. Troppi parametri, troppi sottoparametri. E io a un certo punto ho deciso di fare completamente tutto fisico, tipo ho 10 punti in fisico e ho potenziato al massimo la capacità delle lame e dei mitra. Ho deciso che diventerò spessissimo e porterò in giro tipo Rambo il mio mitra, perché il resto non lo so, non mi piace, troppa roba.
Sì, anch'io sto girando pugni e katana comunque, troppo bello, il combattimento corpo a corpo è proprio soddisfacente, devo dire la verità. Allora, sembra brutto ma è soddisfacente, ve lo dico.
Io continuo a credere che il grosso problema sia la dimensione dei sottotitoli, che è il motivo per il quale io ho abbandonato The Witcher, perché non riuscivo a leggere, poi ovviamente lì non c'era neanche il doppiaggio, quindi non riuscivo a leggere i sottotitoli perché li trovo...
Ma se non sai l'italiano non è un problema.
No, il problema è che qua nel menu di nuovo ci sono le scritte, sono veramente veramente, diciamo, conservative, non so che aggettivo usare, è veramente tutto scritto troppo in piccolo, quindi vai un po' intuito, qualcosa interpreti, qualcosa no, però ad esempio io ho scelto l'approccio, diciamo, un pochino più stealth, quindi mi sono buttato sulla parte tech, la parte di carisma, ecco.
E non ti piace Watch Dogs?
No. Assolutamente no. Ecco, infatti questa è una cosa strana, ragazzi, io non lo so perché sinceramente, ma non sto difendendo il gioco a spada tratta, lo ripeto ancora una volta, personalmente è un buon gioco che ha fatto su console di nuova generazione, si lascia tranquillamente giocare, mi sta convincendo, lo trovo equilibrato perché una cosa voleva fare, la sta facendo bene, poi per il resto quando inizi a voler farmi fare troppe cose allora non siamo d'accordo.
Una cosa figa è la brain dance, non una cosa nuova, ma una cosa figa.
Ma sì, ma ci sono un sacco di idee interessanti, cioè la tematica secondo me è affrontata benissimo, quindi veramente, ragazzi, io poi concluderei sinceramente, perché stiamo andando avanti da 50 minuti a incazzarci su sto gioco, però credo
davvero...
Pensa
io che mi incazzo da 25 ore.
Esatto, però credo davvero che adesso... arrivate le patch, adesso chi vuol farsi fare il rimborso lo faccia, perché secondo me è giusto che vi sia data la possibilità di farlo ed è giusto che voi lo facciate se volete farlo, però detto questo, una volta che questo gioco funzionerà sarà veramente un gioco meraviglioso, secondo me le potenzialità ci sono tutte. Per adesso non siamo riusciti a giocarlo approfonditamente, e l'unico che è riuscito a giocarlo paradossalmente è quello che l'ha dovuto giocare peggio. Però sicuramente io vorrò tornarci personalmente a parlarne il prima possibile per dare un giudizio anche conclusivo su forse il gioco più atteso, uno dei giochi più attesi sicuramente di questa generazione.
Io mi accodo a quello che dici tu, assolutamente, credo che sia un gioco dalle potenzialità incredibili e che può assolutamente piacere a chi è amante del setting GDR, a chi è amante del mondo cyberpunk nel senso più ampio del termine. È innegabile che se avete la possibilità di giocarlo su un PC performante o su console di nuova generazione sarà un gioco sicuramente godibile. Al contrario, in questo momento sulle console di generazione attuale, ma non lo diciamo noi, c'è un caso mediatico in corso, è sicuramente un titolo che non è fruibile. Dopodiché, e mi ricollego a quello che dicevo prima e poi chiudo, secondo me dietro, ragazzi, ci sono tanti di quei passaggi che è impossibile puntare il dito contro la persona X o la persona Y, però fare delle ipotesi, supposizioni, illazioni, è colpa di questo, è colpa di quello, se ne fregavano, non gli conveniva, eccetera eccetera, insomma diventa un po' complicato, ecco. Però diciamo che mi ripeto, credo che sia una questione che si risolverà in favore dei giocatori, in un modo o nell'altro si risolverà in favore dei giocatori, ecco. Se dovesse andare bene sicuramente il gioco diventerà fruibile, se dovesse andare male sicuramente arriveranno i rimborsi.
Ragazzi, io non so cosa dirvi, io posso dirvi solo questo.
E sulle note indecise di Jurassic Park ci salutiamo. Questa chiude questa puntata con un velo di malinconia, chiude l'anno 2020 per quanto riguarda il podcast Triangolo Nerdangolo. Noi ci risentiamo dopo le vacanze di Natale, dove sicuramente spenderemo un sacco di ore a Night City per poi ricominciare l'anno prossimo e portarvi qualche parere più approfondito, e chissà quante patch saranno uscite nel frattempo.
Dovremmo rinnovarci anche noi, quindi cercheremo di cambiare pelle come i serpenti.
Eh sì, e come abbiamo iniziato, chiudiamo. Io ho detto, speravamo di chiudere in positivo quest'anno con i Game Award, una cosa bella, una puntatina frizzante, leggera, e invece, tang, Cyberpunk sul collo. Va bene così, ragazzi, va bene così. Sappiamo benissimo che anno è stato il 2020, anzi non si dovrebbe neanche dire, perché adesso è questa la tendenza. Non si pronuncia più quest'anno qua perché è talmente sfigato che lasciamolo stare. Ci rivediamo nel 2021 e speriamo che passiate delle buone vacanze nonostante tutto.
Sì, non vi dimenticate che se volete tenerci compagnia durante le feste, Telegram, il nostro gruppo, e ci possiamo fare gli auguri direttamente lì.
A questo punto noi ci congediamo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento l'11 gennaio, giorno nel quale torneremo online con le nuove puntate del Triangolo Nerdangolo Podcast. Prima di salutarci ancora, un saluto velocissimo e speciale a tutti coloro che ci hanno ascoltato, supportato, che sono venuti a trovarci in trasmissione, tutti i ragazzi del gruppo Telegram, tutti coloro che ci hanno ascoltato e tutti coloro che magari ci scopriranno durante questa pausa invernale. Quindi buon Natale, buona fine, buon inizio, buon Cyberpunk, buone console, buona old gen, buona next gen, buon PC gaming, buon mobile gaming, buoni indie gaming e non i giochi di sport, raga.
Comunque basta essere buoni.
Infatti, siate buoni. Ciao ragazzi.
Auguri, ciao a tutti.
Ciao.
What you doing? Designing my new 2021 Nissan Kicks Online in the Kicks Color Studio. I give each a special name. This one's electric blue, orange, red, white. I call it the gumball machine. You think it's me?
I feel like you're more of a red velvet guy.
Limitless possibilities. With over 100 million available color combinations and Bose Personal Plus system in the boldly new 2021 Nissan Kicks. Bose is the registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealers. See dealer for details.
For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's steak, egg, and cheese bagel. Ooh, look at this steak. And the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mmm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side, looking just so good. Mmm. Grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's steak, egg, and cheese bagel for breakfast. Love it. Mm. Ba-ba-ba. At participating McDonald's.